E ringrazio gli organizzatori per questo invito, un invito che mi è stato rivolto ormai parecchio tempo fa. A dirla tutta, l'invito era inizialmente su Caravaggio. Ho lavorato parecchio su Caravaggio, però ho detto, ma no, non mi suonava il Caravaggio d'estate, il Caravaggio è più invernale, e non so perché, ma su questo senso ho detto, ma no dai, magari organizziamo qualcosa di inverno sul Caravaggio. E quindi ho proposto questi tre giganti del Novecento, Burri, Fontana, Morandi, e vorrei proporvi questo viaggio, un viaggio forse un po' insolito, non so quante persone si sono soffermate sull'opera di questi tre giganti, appunto, e un'arte certamente particolare, un'arte a cui forse non siamo troppo abituati, ma io stasera vorrei così semplicemente comunicarvi quello che a me danno e hanno dato, quindi cercherò di non sono uno storico dell'arte, non sono qui a fare una lezione d'arte, vorrei soltanto comunicarvi un'emozione di tre autori che amo molto, ecco, per me sono stati tre autori fondamentali proprio per la mia vita spirituale. Quindi cercherò di comunicarvi un sentore spirituale, poi se uno volesse approfondire invece più il dato tecnico di questi autori, basta che aprano un catalogo, ecco, un catalogo di arte contemporanea, di arte moderna, ecco. Sì, la sequenza sarà proprio quella che è scritta, Burri, Fontana, Morandi, tenendo conto però che non seguiremo l'ordine cronologico, appunto perché Morandi è il più vecchio, è nato nel 1890, poi Fontana è nato nel 99, quindi 899, e poi Burri è il più giovane, 1915. C'è un motivo, che lo scoprirete voi stessi, perché presento in maniera inversa questi tre autori. Partiamo da Burri. Per parlare di Burri dobbiamo, o meglio vi propongo, di partire da una parola, e la parola materia. Vi ho fatto una slide, ma materia deriva da un verbo, il verbo mat in sanscrito, che significa proprio costruire, edificare, fare con le mani, quindi c'è tutta la parte della creazione, da cui poi matram, materia. Ecco, e credo che sia molto bello questo, la materia mi ricorda che prima c'è il verbo della creazione. Quindi prima c'è la creazione, poi c'è la cosa creata, disegnando una sorta di principio cosmico generante. Quasi che la materia esiste perché esiste un principio che l'ha voluta. Quindi la materia è data come un atto creativo di qualcuno all'origine. La materia nasce sacra. La materia nasce sacra. Ora, io credo che Alberto Burri, abbia avuto la grazia di conferire all'inizio del Novecento sacralità alla materia, a tutta la materia, anche quella più semplice, comune, ordinaria. Burri, vi faccio passare queste opere di questo artista. Fino a Burri possiamo dire che l'arte è stata finzione, cioè la pittura, come la intendiamo noi comunemente, fingeva l'aria, fingeva la luce, la terra, i liquidi, il minerale, l'organico. In che modo? Usando la materia, il colore, il pigmento, si traduceva l'altra materia, quasi in maniera illusionistica. Non so se vi capita, andando a una mostra, che a me capita spesso quando vado a una mostra, soprattutto dell'informale, sentire qualcuno vicino che ti dice, che parla tra di loro e dicono: senti, guarda questa opera, non ti sembra che assomigli? Ma non vedi in realtà? Ecco, vedete, guarda, sembra vero. Cioè, noi siamo abituati che la pittura traduce, imita la realtà. Ecco, con Burri la materia è come si svegliasse a protagonista assoluta. Non è più usata per imitare. La materia, con questo autore, inizio Novecento, semplicemente è, esiste. Ha piena cittadinanza. Non è più a servizio. Alberto Burri, e questo personaggio, nasce a Perugia, precisamente a Città di Castello, abbiamo detto nel 1915, il 12 marzo, di estrazione umile, i genitori sono molto umili, consegue la maturità classica a Perugia e poi nel 1934 si iscrive alla facoltà di medicina, dove si laureerà sempre a Perugia nel 1940. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale, entra come medico nell'esercito, viene assegnato alla 10ª Legione nella Guerra d'Africa, poi quando c'è la resa dell'Italia in Africa viene catturato dagli inglesi l'8 maggio del 1943 e visto che era molto vicino all'idea fascista, quindi viene deportato in America, nel Texas, e lì sta 18 mesi. Questi mesi del campo di concentramento americano saranno anni per Burri molto importanti, perché lì prende la decisione di diventare artista. E, tra l'altro, condivide quei 18 mesi con un'altissima intelligenza intellettuale italiana, vi cito soltanto Giuseppe Berto, Gaetano Tumiati, Dante Troisi, e poi quando tornerà in Italia decide di dedicarsi completamente alla pittura. Teniamo conto di una cosa importante. Le sue esperienze di vita, in particolare il suo essere medico e la tragedia della guerra, sono imprescindibili rispetto alla sua opera. Cioè, analizzando, guardando, contemplando l'opera di Burri, non possiamo separarla, quest'opera, dalla sua esperienza biografica. Il suo essere medico, quindi aver visto, curato, cucito carni martoriate, sarà fondamentale per la sua poetica. Abbiamo detto che una cosa interessante prima, che all'inizio con Burri la materia finalmente torna ad essere protagonista assoluta. Per Burri basta la materia e tutto il resto può anche scomparire. È quello che è avvenuto con Burri: scompare il cavalletto, non dipingerà più su un cavalletto, scompare la tavolozza dei colori a cui siamo abituati, scompare la tela su cui stendere i colori. Vi ho fatto vedere, prima c'era un sacco dell'aiuta, qui c'è una muffa. Questo gesto di staccarsi dal cavalletto, dalla tela, staccarsi dai colori, succede in Italia inizio Novecento, ma qualcosa del genere stava succedendo oltreoceano con questo gigante che vedete nella slide. Lui si chiama Jackson Pollock, che cosa fa? Prende una tela, la butta a terra e comincia a gettare colore. le gira intorno a questa tela, la calpesta questa tela. È interessante che i gesti rivoluzionari copernicani, di rivoluzione totale, stiano compiendosi in Europa e in America. Lo seguiranno Mark Rothko, William Condon e tanti altri. E Comaburri va oltre, perché se Pollock, vedete, sta tenendo in mano un pennello, Burri non usa neanche più il pennello. E cosa fa? Lo sostituisce con che cosa? Con dell'ago, con un ago e del filo, dello spago. Comincia a mettere insieme pezzi, userà la fiamma ossidrica, volevo tornare indietro, ecco. Guardate, queste sono plastiche bruciate con la fiamma ossidrica, cioè sostituire il pennello con una fiamma sparata direttamente sul materiale, infiammabile. Lui bruciava e soffiava sopra e costruiva così le sue tele. Nel 1950 è il cosiddetto periodo delle muffe, cioè lui fa dei quadri di muffa. Lo so che può sembrare un po' strano, è tutto questo. Poi magari vi dico anche i prezzi oggi di queste opere qua. La materia quindi non è usata, capite, non viene usato il colore, ma le fluorescenze naturali prodotte dalla pietra pomice. Ecco un'altra muffa. Questa è la serie delle muffe del 50. Poi abbiamo questi quadri, vedete, ci sono delle degli ingobbimenti in qualche modo, vengono chiamati, questo è il periodo dei gobbi, non c'entrano nulla i juventini qua, i gobbi non sono. Lui metteva dietro il quadro dei pezzi di legno che spingevano la tela e poi aggiungeva altro materiale. Quindi abbiamo il periodo di Gobbi, ma occorre attendere i cosiddetti, ecco questo è un altro quadro dei Gobbi, ma dobbiamo attendere il periodo dei sacchi, i cosiddetti sacchi, perché la fama di Alberto Burri si affermi a livello mondiale. Burri è stato conosciuto immediatamente in America, in Francia, in Italia, a differenza di altri autori, poi vedremo magari parlando anche di Morandi, ma Burri immediatamente, soprattutto con i sacchi, viene conosciuto subito a livello mondiale. Questo è il primo sacco realizzato interamente con l'aiuta, vedete, rattoppata, unita, messa insieme, e guardate sulla sinistra che c'è una sorta di qualcosa che richiama la bandiera americana. Perché questa moda dei sacchi? Perché siamo nel momento in cui l'America manda tutti gli aiuti in sacchi di juta. Burri li prende, li trasforma, li cucirà insieme, ci lavorerà, quindi un'opera molto, un materiale molto umile, quasi francescano. E lui li prende e li trasforma, li trasfigura, ne fa il colore per i suoi quadri. L'aiuta diventa il nuovo materiale. E come carne sofferente, quella carne che ha visto come medico, ma soprattutto nella terribile seconda guerra mondiale, quella carne adesso per lui l'aiuta che mette insieme, cuce, trasforma, trasfigura. Ecco, Burri compie nella storia dell'arte una vera e propria rivoluzione copernicana, abbiamo detto. Viene stravolta la prospettiva, il punto di osservazione, abbandona tutto, invita, ci invita a guardare le cose sotto un altro punto di vista. Ed è interessante notare che tutto è inserito in un contesto culturale molto più ampio. Tutto nel mondo sta mutando. Siamo negli anni 50, 60, il mondo si sta trasformando. Pensate, in letteratura abbiamo l'Ulisse di Joyce, che stravolge completamente la letteratura a cui eravamo abituati. 20 anni prima Arnold Schoenberg in musica inventa la dodecafonia e stravolge, ci invita a guardare, o meglio in questa cosa, ascoltare la musica sotto un altro punto di vista. Sigmund Freud ha detto pochi anni prima, all'inizio secolo, che c'è una presenza dentro di noi capace di gestire il nostro essere, che si chiama inconscio, quindi ci invita anche a livello psicanalitico a considerarci da un altro punto di vista. Vedete, sta cambiando la prospettiva, tutto si sta trasformando. Burri ci dice il quadro, l'opera d'arte può essere diversa, può essere fatto con altri materiali, non più con i colori classici, non più con i soggetti classici. Ecco, siamo giunti a un punto importante. Per Burri la materia, qualunque essa sia, qualunque, poteva essere la plastica, le muffe, può essere il sacco, il cellotex che vediamo dopo, una sorta di isolante. Ecco, non è mai cosa inerte, non è mai cosa morta, ma la materia, tutta la materia diventa cosa viva, chiede solo di essere organizzata o, se vogliamo, salvata. Ecco, io credo che Burri all'inizio del Novecento aiuti a salvare la materia. Salvare la materia. La materia entra nel quadro. La materia è il quadro. Rivendicando così pieno diritto, abbiamo detto, di cittadinanza a tutto. Quindi cosa ci sta dicendo? E facciamo il passaggio più a livello spirituale. Burri ci sta dicendo che la vita, che è materia, perché siamo fatti di materia, le nostre storie, i nostri corpi, tutta la nostra vita, come la plastica, l'aiuta, il fuoco, la terra, la muffa, il metallo, diventa opera d'arte. Tutto è degno di attenzione. Quei corpi che lui ha conosciuto sui campi di guerra, che erano soltanto giovani carni mandate al macello, avevano dignità di opere d'arte. La materia per Burri è il luogo della bellezza. Burri si domanda perché la ferita, il taglio, la cucitura, la muffa, il metallo, la plastica non può essere bellezza. Perché la storia di ogni giorno, perché la storia di ogni uomo, di ogni donna non può rivendicare la sua bellezza. Capite il salto che ci aiuta a fare Burri? Tutto è degno di considerazione, non c'è nulla da buttare via. Tutto può essere opera d'arte, tutto può essere ripreso, ricomposto, unito, ricucito, anche una storia fallita, anche un amore fallito. Non c'è nulla da buttare via. E se agli occhi del mondo, come è avvenuto negli anni 50-60, che dicevano che Burri era un folle, e forse qualcuno lo sta pensando, perché forse ci vuole un folle per concepire un'opera d'arte così, allora bisogna dare credito a una grande poetessa italiana, si chiama Alda Merini, che diceva che anche la follia merita il suo applauso. Anche la follia merita il suo applauso. Burri apre orizzonti e lascia intravedere la mostruosità. Sembrano opere mostruose quelle di Burri, sembrano opere mostruose. E guardate, noi occidentali siamo così abituati ad avere a che fare con la normalità che siamo diventati folli, capite? Noi siamo folli perché per noi è vero soltanto ciò che è normale. Ma che cos'è la normalità? Ecco, Burri ci mostra la mostruosità. Ci mostra la mostruosità. Interessante la parentela semantica. Forse perché è mostruoso solo ciò che è reale. È mostruoso solo ciò che è reale. È mostruoso solo quello che viene in superficie, che finalmente si mostra. Ecco la grande opera di Burri, secondo me. Ecco perché mi ha affascinato da sempre. Perché mi dice: porta alla superficie il tuo essere mostruoso, perché tu sei anche questo, non sei solo la superficie che tu vuoi mostrare agli altri per essere accettato, accolto, accarezzato. Noi tutti abbiamo una mostruosità che merita di essere portata alla superficie. E non è vero quello che è armonico, pulito, perfetto, non è l'unica verità. La vita è una, la vita è totale, la vita è sferica in questo senso. E Burri dice: merita di essere considerato bello tutto. Con Burri il quadro non rimanda più a nulla, esso rivendica la sua assoluta immanenza. Per Burri un'opera significa quell'opera lì. Il quadro non rappresenta più nulla, non è più una finestra aperta sulla realtà del mondo, semplicemente è un mondo nuovo, quest'opera è un mondo nuovo. Ecco, Burri assieme sia a Fontana ma in maniera speciale con Morandi, l'opera di Burri è un'opera profondamente silenziosa. Io ho sempre amato Burri perché è un autore silenzioso. Non c'è bisogno di una parola che spieghi l'opera di Burri. Lui era un uomo molto taciturno, non ha mai parlato, sono state rarissime, forse poco prima di morire l'hanno intervistato per alcune ore, si trova l'intervista su YouTube anche, la Rai l'aveva intervistato, ma è forse l'unica intervista che ha concesso, perché dice: le parole non servono. Sentite, cito Burri: le parole non mi sono d'aiuto quando provo a parlare della mia pittura. Le parole non significano niente per me, esse parlano intorno alla pittura. Ciò che io voglio esprimere appare nella pittura. Quindi un uomo silenzioso che parlava attraverso la sua opera. Quindi la sua superficie non è rivelatrice di alcuna profondità. Per Burri il trascendente, Dio se vogliamo, è nella creazione stessa, nella materia, anche quella più umile. Capite? Non c'è un rimando. Quello che vedi, vedi. Quello che vedi, vedi. E qui io credo ci sia l'apertura a un aspetto bellissimo. Tutto è manifestazione, tutto è rivelazione, tutto è grazia, tutto è stupore. L'opera di Burri in questo senso è epifanica, un'epifania di un amore celato nelle cose. A questo punto una domanda: ma l'opera di Burri, ma di tanta opera moderna, ma fermiamoci a Burri, può dirsi bella un'opera del genere? Cioè l'opera, questa opera può dirsi bella? C'è bellezza? Sì. L'opera di Burri è profondamente bella, anche se non è consolatoria. Esiste, per dirla con Sartre, una bellezza consolatoria, che consola. Questa bellezza non ti consola. Anzi, è inquietante, una bellezza inquietante. Forse aveva ragione Nietzsche quando scriveva: non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi. L'opera di Burri è un'opera tragica. Allora ci sta dicendo che anche la tragedia può essere bella. E lui prende il tragico, lo trasfigura e ne fa poesia. Perché la poesia non è altro che una tragedia trasfigurata. E la vita, se vogliamo, può essere poesia, nella sua tragicità, nella sua malattia, nella sua ferita. È la bellezza del naufragio, dell'abbandono, della notte. È una bellezza che non rifugge la morte, ma la sa accostare. Per Burri il tragico può essere bello perché è rivelazione. Quindi, proviamo a dire in un altro modo, non si tratta di occultare o cancellare il reale nel nome di un falso splendore, ma di contornarne il suo eccesso, di bordarlo, marginarlo. Per quanto sia povera, grezza e assurda questa materia, Burri la traversa, la eleva talmente tanto che diventa icona. I quadri di Burri sono delle icone. Per Burri non si dà bellezza se non si passa da questa ferita, questo taglio, questa combustione. E allora c'è un richiamo, secondo me, tra queste opere e le opere, questo è plastica bruciata, non c'è differenza tra un'icona antica e questi quadri, perché tutte, anche un crocifisso in un'icona, nell'iconografia antica, era sempre una figura tragica, ma attraversata dalla luce, trasfigurata. E l'opera di Burri va in questa direzione. Lo ripeto, per Burri non si dà bellezza se non si passa da questa ferita, questo taglio, questa combustione. Questo essere umano, questo individuo, è bello qui ed ora, si è attraversato dalla luce, dall'amore. Possiamo dire che l'opera di Burri è un bagno di verità, e noi umani rischiamo di passare la vita a rappresentare ciò che non siamo. L'opera di Burri in qualche modo è un invito a mostrare quello che siamo, anche se semplici sacchi di juta squarciati, anche se siamo stati bruciati, anche se ci sentiamo la muffa addosso, anche se siamo ingobbiti da una malattia che ci piega, siamo icona, e per chi crede, icona dove risplende il mistero di Dio. Questa è una grandissima opera, sempre di plastica combusta. Questo viene chiamato autoritratto, questo è un piccolissimo quadro, 10x8 cm, è piccolissimo, è uno dei quadri più famosi di Burri, sono e corda, iuta e corda, e l'autoritratto, quel puntino nero al centro, è l'autoritratto di Burri. Interessante. La domanda è questa: cosa rimarrà, o meglio, cosa rimarrebbe di me se togliessi tutte le sovrastrutture, tutte le rappresentazioni che io ho dato, con cui mi hanno guardato, che mi sono costruito? Ma chi sono io veramente? Ecco, vedete, il genio dell'artista: togliere fino ad arrivare al proprio vero sé. ma forse questo è l'epoca, il periodo dei Creti, è i Creti. Il Creto è praticamente, lui prendeva il celotex, questo materiale isolante, distende un impasto bianco fatto di zinco e colla vinilica e poi aggiunge delle terre colorate, in questo caso il bianco, e poi tutto viene essiccato, tutto si spacca. Questa è l'epoca dei Creti. Questo è un quadro, ma fatto dei, questo è un Creto di 15 metri per 5 di altezza, il Creto nero, è stato esposto sia a Los Angeles che a Capodimonte a Napoli, è presente a Capodimonte a Napoli, sono 15 metri, ma, ecco, questa è un'altra prospettiva, ma forse il Creto più famoso, forse molti di voi l'avranno anche visto di persona, siamo a Gibellina, in provincia di Trapani. A Gibellina negli anni, nel 68 c'è stato il terribile terremoto del Belice. Gibellina viene distrutta completamente e lui nel 73 cosa fa? Prende del cemento e ricopre tutti i resti di Gibellina, sono 90.000 metri quadrati. E dall'alto si può passare, sono dei viali in quel Creto. A dirci perché? Perché in qualche modo è il ricordo continuo di una frattura. Le macerie adesso diventano memoria, memoria di storie, di persone che sono vissute, che sono morte lì, e in qualche modo ha fissato con il cemento quel luogo, il luogo del ricordo, della memoria. Burri morirà a Nizza il 13 febbraio del 95, un mese prima del suo 80° compleanno. E vi lascio Burri con una intervista, nell'intervista che citavo prima, lui si rifà a un grande matematico e fisico, Dyson Freeman. Freeman scrive, sentite questa frase perché è bellissima, la nostra stabilità è solo equilibrio e la nostra sapienza sta nel controllo magistrale dell'imprevisto. Burri scrive, ha detto in quell'intervista, questa frase mi colpisce perché è l'essenziale del mio modo di fare pittura. E pur essendo una definizione fatta da uno scienziato, per parlare di scienza, è adattabilissima al mondo della mia pittura. Una curiosità, il sacco, questo quadro si chiama Sacco e Rosso, è un'opera del 59, è stata battuta recentemente a Londra per la modica somma di 15.800.000 euro. Di Lucio Fontana ovviamente non si può analizzare tutta l'opera immensa di questo autore, di questo pittore, ma di questo artista, per questione di tempo, allora mi fermerei soltanto sui tagli, i famosi tagli, che tra l'altro hanno occupato l'ultima porzione di esistenza di questo genio. Fontana è nato a Rosario di Santa Fe in Argentina, abbiamo detto prima 1899, il 19 febbraio, e invece lui è figlio di artista, suo padre era un affermato scultore, poi mandato in Italia da parente a Milano per poter studiare, quindi questo, ecco, si separa dai genitori e questo ha creato una ferita, ricordiamoci questa cosa, che vedete come spesso il dato biografico è importante tenerlo presente, no? da non disgiungerlo dalla sua opera, ecco. E viene a Milano, si iscrive a Brera si rivela uno straordinario scultore fin dall'inizio. Ha un maestro incredibile, Adolfo Wildt, che è un grande scultore milanese, e gli dice tu sarai il mio successore, ecco, io ti lascio la mia. In realtà Fontana lo deluderà, perché è uscito diplomato a Brera, questo è diventato famosissimo questo episodio. Lui fuori dall'accademia prende del gesso, fa una abbozza, una statua, e ci getta sopra un secchio di catrame e lo ricopre di nero, proprio per, e nasce l'uomo nero, proprio un'opera che purtroppo è andata perduta, e per dire no, io non posso essere soltanto imitatore di scultori precedenti. E inizia un suo percorso molto particolare, sempre dedito alla scultura primariamente, ad esempio questo è busto femminile, sarebbe voluto da commentare perché sono molto particolari, questo atleta in attesa del 32, signorina seduta del 34, lui lavora con marmi, gessi, gresse, ceramiche, mosaici, questo è un esempio di una statua, di un busto a mosaico, questa è la sua compagna, è il ritratto di Teresita del 1941. Ma poi c'è un'evoluzione, anche lui è un artista inquieto, un artista che va avanti, un artista che vuole scoprire sempre qualcosa d'altro, fino ad arrivare agli anni 49-50, quando c'è la grande svolta, una svolta senza ritorno, sono i concetti spaziali. Cioè, lui prende il materiale e comincia a bucarlo. Prende dei fendenti, prende dei metalli e comincia a ferire, o meglio qui a bucare le sue opere. Questo siamo nel 49-50, ecco, sono gli anni dei concetti spaziali. Poi lo farà con le tele, qui intanto sono, vedete, sempre buchi, fori. Ora, questo gesto di prendere un materiale e di andare oltre, credo che sia, non credo io, ma la critica, ecco, dice che è stato il gesto forse più geniale, audace e geniale di tutta la storia dell'arte. Perché? Perché se per secoli sulla tela era soltanto usata in due dimensioni, verticale, orizzontale, Fontana va oltre, attraversa, apre uno spazio, collega l'aldiqua con l'aldilà, è qui che sta la genialità. Ferisce la tela. Questo, qui siamo nella seconda fase, concetti spaziali, qui iniziano le attese, i quadri con il titolo Attesa. Prende la tela, la fa dipingere, più delle volte la affida ai suoi assistenti, fa stendere un colore molto tenue, tra l'altro, cioè molto non denso, perché deve vedersi, poi lo vedremo da vicino, ma deve vedersi la trama della tela. Lui prende un temperino in questo caso e comincia a tagliare, ferire. E guardate che non sono mai gesti istintuali. In un'intervista Fontana dice: io avevo la tela colorata nel mio studio, la guardavo per una, tre, cinque settimane e poi cominciavo a ferirla. Capite? C'è un pensiero dietro, non c'è niente di istintuale. E dato che ogni ferita è anche una feritoia, il miracolo si compie. Il di là si intravede come apportatore di qualcosa nell'aldiquà. Capite? C'è una comunicazione e forse può essere luce quello che arriva. Occorre solo rimanere in attesa. Ecco perché si chiama attesa. Attesa di qualcosa che può giungere e finalmente dare un senso. Attesa che da quella ferita venga portato qualcosa in grado di salvare. Sono anni, in realtà trasversali, sia in Morandi che in Buri che in Fontana, sono anni 50, 60, sono anni della conquista dello spazio, concetti spaziali. Siamo nell'epoca delle grandi missioni planetarie, i russi e gli americani fanno la gara per conquistare lo spazio, abbiamo il primo uomo nello spazio, abbiamo i primi uomini sulla Luna. Ecco allora, Einstein ha messo a punto la sua teoria della relatività, mettendo in crisi i concetti classici di spazio e di tempo. Allora tutto questo va a finire nell'opera di questo genio. Apre spazi, apre all'oltre, c'è una conquista in qualche modo. Vi leggo uno stralcio di una lettera, è incredibile quando si affrontano questi autori, sono preziosissimi i carteggi che hanno tenuto. Io mi chiedo oggi, con le email ad esempio, che fine fanno i cartelli? È un dramma sta cosa qua, visto che poi noi vanno tutto nel cestino, però pensate l'importanza dei carteggi tra letterati, artisti. Fontana ha scritto tantissimo, hanno pubblicato le sue lettere in un tomo. Qui scrive una lettera a Carla Lonzi è una grande intellettuale femminista, tra l'altro citata, anche se non per nome ma per le opere, che nel terzo volume della Ferrante, del ciclo dell'Amica Geniale, ecco, quindi sappiate che quando parla Sputare su Hegel è un libro di Carla Lonzi, tanto per questa è un'apertura culturale. Ecco. Lui scrive a Carla Lonzi dicendo: ormai nello spazio non c'è più misura, vedi adesso l'infinito. Nella Via Lattea ormai sono miliardi e miliardi, il senso della misurazione del tempo è finito. E allora ecco il nulla, l'uomo si riduce a niente e l'uomo ridotto a niente vuol dire che si distrugge. Diventa un uomo semplice come una pianta, un fiore, e quando sarà puro, così l'uomo sarà perfetto. Le attese, i tagli hanno un successo mondiale immediato, un po' come i sacchi di burri. Come se tutto fosse arrivato per Fontana all'essenzialità. Lui comincia a tagliare le tele alla fine della sua carriera. Siamo alla fine. Ed è questa una costante nei grandi artisti: più invecchiano, più la loro arte matura, più diventano essenziali. Si limitano a un taglio. In questo caso Fontana si limita a un taglio. Abbiamo detto che il taglio è sempre una ferita. E forse a questo punto, alla fine della sua vita, ricorda le sue ferite. Le ferite dell'allontanamento dalla madre, le ferite della sua vita nomade, ha traslocato continuamente Fontana in giro per il mondo, molto Milano, Argentina, ma anche un periodo a Parigi, è stato un nomade, quindi anche la ferita di non avere un pianta stabile. Ecco una cosa un po', una cosa simpatica. Fontana, lascio immaginare, qualcuno l'avrà forse anche collegato, ma Fontana scherzava molto con i suoi colleghi sul fatto che richiamasse l'organo genitale femminile, questo taglio. E lo diceva scherzando, ma c'è una grande profondità in questa cosa. Umberto Eco nel 65 guarda queste opere e dice: c'è l'infinito là dentro,
c'è l'infinito là dentro, c'è vita, c'è vita. Questi tagli sono portatrici, queste ferite sono portatrici di vita. Ogni taglio ha il sapore della speranza, di qualcosa che può giungere, abbiamo detto. Negli stessi anni c'è un romanziere in Italia, e vedete come è molto bello collegare questi artisti in un clima culturale più ampio. In Italia abbiamo un artista che io amavo molto quando ero più giovane, adesso un po' meno perché poi si cresce, era Alberto Moravia. Alberto Moravia scrisse un libro che diventò famosissimo, La Noia. Sentite cosa scrive Dino, il protagonista della Noia. Siamo negli stessi anni in cui Fontana taglia le sue tele. La sensazione di noia nasce in me dalla impressione dell'assurdità di una realtà insufficiente. Oltre all'incapacità di uscire da me stesso, si tratta della consapevolezza che potrei fare, forse evadere, grazie a non so quale miracolo. Da una parte Moravia sente che la realtà, tutta la realtà è insufficiente, e dice: io potrei scappare, potrei fuggire, potrei salvarmi, forse non so grazie a quale miracolo. In Francia, stesso periodo, Camus, Albert Camus, scrive Caligola, il grande e folle imperatore romano, nel dialogo col suo fedele Licone. Caligola ha un immenso potere, ha tutto, ma a un certo punto scrive: ma io non sono folle e non sono mai stato così ragionevole come ora, semplicemente mi sono sentito all'improvviso un bisogno d'impossibile. Le cose così come sono non mi sembrano soddisfacenti. Ora so, questo mondo così com'è e come è fatto non è sopportabile. Ho dunque bisogno della luna, o della felicità, o dell'immortalità. Insomma, ho bisogno di qualche cosa che sia forse insensato, ma che non sia di questo mondo. E io credo che i tagli di Fontana mettano in collegamento questo qualcosa che non è di questo mondo, che si, non è, non so, non credo fosse credente, ecco, no? Però capite, la spiritualità non è soltanto dei credenti. La spiritualità è dell'ateo, dell'agnostico, è dell'uomo che sa che può salvarsi se dietro a quella ferita giunge una sorta di miracolo che può salvarlo. E questo è il desiderio spirituale di ciascuno, questa è spiritualità. Sapere che c'è, può essere, io posso salvarmi perché qualcosa, perché sono in attesa di qualcosa che può giungere e compiermi. Perché sperimento che tutto quello che ho, che posseggo, che ho accumulato, che posso stringere, che sia neanche un abbraccio, non è in grado di compiermi. Non mi basta, perché il cuore è troppo ampio per bastare a se stesso. Il cuore è troppo ampio, ha bisogno di una visto che una profondità, il cuore è di una profondità infinita, ha bisogno di un infinito che possa colmarlo. Ecco, Lucio Fontana ha fatto questo, ha introdotto l'anello che non tiene, la maglia rotta della rete, per citare Montale. Ecco, allora vi leggo per chiudere Fontana una citazione che ho trovato molto bella di Angela Vettese. Lei scrive di arte contemporanea sul Sole 24 Ore, ha scritto un libro sui tagli di Fontana. Vi leggo queste righe perché penso che sia interessante. Il nulla diventa centrale per Fontana, attraverso il niente del suo taglio, proprio mentre la fisica scopre che l'universo nasce da un quasi niente. In entrambi i casi il confine con il religioso è sottile. La ragione mette l'uomo in condizione di tornare a credere nei misteri. Ecco il punto. prosaico per pudore, ma poetico per vocazione. Fontana ci propone nei tagli la sua versione di cosa sia l'esistenza, una fenditura nella superficie dell'essere, un battito cardiaco regolare o un'aritmia emozionata, un modo di cercare l'assoluto che non può più venire rappresentato con un linguaggio figurativo. Che la nostra religiosità sia assopita o sia accesa, che ci si immagini una divinità trascendente come lui, una presenza immanente, l'uomo la vive sempre. Dentro al taglio possiamo immaginare che ci sia un mondo nero, ma luminoso. Guardiamo tutti, prima o poi, nelle crepe del nostro vivere per capire cosa potrebbe esserci al di là. Nel cosmo fisico, nello spazio spirituale che Fontana concepiva come fusi in un'unica natura, naturans, l'artista rende omaggio al divino. Rende omaggio al divino. E per lui il meglio fu la sintesi estrema della scultura, ossia uno spazio cavo ottenuto da un gesto solo. Una curiosità, vedete, qui si vede anche la trama, non so se riuscite a vederla, della tela. Lo scorso anno a Milano questo quadro, Concetto spaziale attese del 1967, è stato battuto a 2.400.000 euro. Giorgio Morandi è l'artista più anziano. Qui abbiamo a sinistra è una famosissima foto di Herbert Litz, e a destra un autoritratto. Ha fatto solo 3 autoritratti tutta la sua vita, Giorgio Morandi. Inizio con, per Morandi inizio da questa slide, che era, questo è un famoso quadro di Magritte. Guardate la genialità di questo quadro. Guarda un uovo e dipinge l'uccello. Esprimere ciò che è nella natura, cioè nel mondo visibile, è la cosa che maggiormente mi interessa. Questo scrisse Giorgio Morandi. Attenti, lui dice esprimere, non rappresentare. Il compito dell'artista, se ci pensate bene, non è quello di rappresentare la realtà, il visibile, ma esprimere la sensazione che la realtà provoca nell'artista. Altrimenti sarebbe solo duplicazione del reale. Il compito dell'artista è di rendere visibile l'invisibile. Il tema della serata. Il compito dell'artista è rendere visibile l'invisibile. Dare figura all'irraffigurabile, rappresentare l'oltre di cui la realtà è solo presentimento. Ecco, tutta l'opera di Morandi. Morandi è questo autore che era considerato un monaco in realtà. Lui ha passato la vita in via Fondazza a Bologna, nasce a Bologna, muore a Bologna, non esce mai dall'Italia. L'unici viaggi che fa è a Firenze e a Roma, vive con le sue, non si è sposato, vive tutta la sua vita con le sue sorelle, poi si trasferirà fuori Bologna, in campagna, e dipinge tutta la vita oggetti del quotidiano, caffettiere, bottiglie, bicchieri, portafiori. Sempre nature morte, tantissimi paesaggi anche, però nelle migliaia ha dipinto tantissimo, la stragrande maggioranza sono queste nature morte famosissime che avete già incontrate tante volte. Ecco, ha dei maestri, ovviamente Morandi ha dei maestri, lui si rifà a Cézanne innanzitutto, che amava molto, ma soprattutto l'autore di questi quadri, Jean-Baptiste Simeone Chardin, è un artista del Settecento, un artista di corte, però è diventato famoso perché non rappresentava mai scene di corte, cioè rappresentava sempre il dietro le quinte delle case reali francesi. Abbiamo visto questo ragazzo che sta giocando con una bolla di sapone, la donna in cucina che prepara il pranzo, la cena per la casa reale, e poi pentole, oggetti molto semplici. Ecco, Morandi è rimasto affascinato da quell'artista e comincia a dare attenzione anche lui alle cose semplici di ogni giorno. Per Morandi, Morandi non segue le mode. Pensate a grandi artisti anche americani, francesi, tutto l'epoca del futurismo, l'epoca della velocità, pensate i suoi contemporanei che erano tutti per le grandi mode, ecco, di quegli anni. Lui attraversa tutto perché le respira tutte, ma non si ferma su nessuno. Lui di continua a stare nel suo studio monastero di via Fondazza, Bologna, e dipinge sempre apparentemente le stesse bottiglie. Per Morandi, ecco, Morandi ha un'idea in testa fondamentale e che è proprio il centro della sua poetica. Morandi ci insegna che le cose non coincidono mai con le immagini che abbiamo di esse. Questo è fondamentale per Morandi. Le cose che noi vediamo, che per noi sono sempre le stesse cose, per lui sempre le stesse bottiglie, gli stessi bicchieri, per noi potrebbero essere le stesse persone, le stesse cose che guardiamo ogni giorno. Lui dice: stai attento che le cose non coincidono mai con l'immagine che ti sei fatto di quella cosa. Perché noi abbiamo un atteggiamento convenzionale. Cosa voglio dire? Per noi la realtà è così. Per noi la realtà è sempre scontata, sempre la stessa, è facile abituarsi. È quella che vediamo. Per noi tutto è abitudine al reale. Anche le persone che ci stanno accanto, anche le persone che amiamo, a lungo andare sono sempre le stesse, non ci facciamo neanche più caso, tanto sei sempre così. Ecco, Morandi ci sta aiutando a fare un passaggio incredibile. Ci sta dicendo che la realtà quotidiana può essere una bottiglia, può essere un corpo, può essere un amato, contiene in sé una verità che non possiamo vedere immediatamente, perché c'è una sorta di filtro che ci separa da lei. Esiste come un diaframma tra la cosa e lo sguardo di chi la guarda. Si tratta della suefazione alla realtà, l'abitudine al consueto. Morandi dice: tu non vedi la realtà per quella che è, ma l'immagine convenzionale, scontata di quello che è. Ma stai attento, perché non è così. Allora qui Morandi dà una bellissima definizione di artista. Lui dice: sai chi è l'artista? L'artista è colui che fa cadere quel diaframma tra la realtà e la verità. La verità sta oltre la realtà. Guardate che questo è un insegnamento splendido di Morandi. Morandi ci sta dicendo che la verità è altro da quello che vediamo. La verità è altro dalla realtà. Non coincidono. Per Morandi il genio, la capacità dell'artista sta proprio nel far cadere questo velo. C'è un filosofo del secolo scorso, si chiama Husserl, coevo di Morandi, che parlava di epoché. Epoché in greco significa sospendere il giudizio. Perché tu possa vedere, contemplare la verità dietro la realtà che pare sempre la stessa, devi far cadere il pregiudizio, il giudizio. Il sospendere il giudizio significa rivelare l'evento sempre nuovo delle cose stesse. Per Morandi, la questione fondamentale a questo punto non è vedere qualcosa di nuovo, ma vedere il nuovo nello stesso. Le sue sorelle che condividevano la vita tutti i giorni dicevano: Giorgio, ma perché sempre le stesse bottiglie? Perché sempre le stesse? Chi va a Bologna, andate a visitare la casa di Via Fondazza a Bologna, hanno ottenuto quello del suo studio. In realtà tutti i suoi oggetti sono raggruppati su una mensola, cioè lui ha dipinto centinaia e centinaia di opere usando sempre gli stessi oggetti, a volte rivestendoli, a volte dipingendo anche le bottiglie. Usava molto, lui andava matto per l'ovo maltina. Lui faceva colazione sempre con l'ovo maltina e si faceva tenere dalle sorelle i barattoli, no? Li apriva e poi li rivestiva di carta e dipingeva quelli. E lui diceva: ma state attenti, perché volete che io dipinga qualcosa di nuovo? Io vi invito attraverso questi quadri a scorgere il nuovo nello stesso. E allora qui siamo al grande insegnamento di Morandi, che io credo che possa essere utilissimo per la nostra vita. L'amore, o meglio, il miracolo dell'amore, funziona proprio così. Perché l'amore è rendere lo stesso giorno, lo stesso volto, lo stesso corpo nuovo. E questo è il miracolo dell'amore. Capite che se non impariamo questa lezione, avremo bisogno sempre di qualcosa di nuovo, di un corpo nuovo, un qualcosa che ci faccia scattare un pochino ancora di dopamina del cervello per avere un po' di vigore. Ma poi basta 3, 6, 18 mesi e poi tutto torna come prima, dice Recalcati. Capite? La questione non è cose nuove, ma il miracolo dell'amore che ti fa scorgere il nuovo nello stesso. È per questo che tu ogni mattina puoi girarti, guardare il volto del tuo partner e dire: tu sei sempre lo stesso, ma io ti amo e ti scorgo ogni mattina sempre nuovo. E la bellezza sta proprio qui, la bellezza sta nella bellezza dell'amore che ti fa scorgere tutto ogni giorno nello stesso come qualcosa di nuovo. Ecco, per questo le caffettiere, le bottiglie, le nature morte non sono le cose viste sempre, ma sono, come diciamo prima, vere e proprie icone. Che cos'è un'icona? È l'indice dell'assoluto. Assoluto etimologicamente significa sciolto, sciolto da. Imparassimo a avere questo guardo assoluto su tutta la realtà, e noi che il quotidiano è sempre lo stesso, ma se imparassimo a considerarlo assoluto ogni giorno, quel quotidiano, come qualcosa di assolutamente nuovo, allora lo scioglieremo dall'immediato, dalla banalità, dalla superficialità, capace di rivelare sempre una novità. Allora quella cosa, quella bottiglia, non è più solo una bottiglia, uguale a mille altre bottiglie, ma un mistero. E il mistero nella poetica di Morandi non sta al di là della bottiglia, ma proprio lì, lì in quella bottiglia. E la natura, dipingeva nature morte Morandi, oltre ai paesaggi, abbiamo detto, di Gardigliana, soprattutto questo paese fuori, a pochi chilometri fuori da Bologna, ma voi sapete, natura morte in inglese è still life, si dice still life, che letteralmente significa vita silenziosa. Noi italiani, noi abbiamo natura morta, che è tutta un'altra cosa, molto, molto bello, ecco, il termine anglosassone, still life, vita silenziosa. Ebbene, l'arte di Morandi, che si nutre quasi esclusivamente di nature morte, è un'arte silenziosa. Cosa vuol dire vita silenziosa? Ha fatto una vita silenziosa. Morandi, se leggete la sua biografia, è impressionante. Abbiamo detto che non viaggia mai, vita molto metodica, lui si alzava al mattino, andava in accademia a insegnare, e tra l'altro insegnava incisione, è stato uno dei più grandi incisori della storia proprio, è stato un grandissimo incisore, tornava a casa, pranzo con le sorelle, lunghe passeggiate sotto i portici nel pomeriggio di Bologna e poi in studio a lavorare, tutta la vita così, tutti i giorni così. Vita silenziosa, monastica, anche se la casa sua è stata frequentata da attori, registi, scienziati, personaggi elevatissimi, perché era un saggio Morandi, andavano a casa sua a parlare con lui, a confrontarsi, a chiedere consiglio, quindi era proprio il monaco laico. Ma anche la sua arte è silenziosa. Cosa vuol dire che un'arte è silenziosa? Cosa vuol dire che una vita è silenziosa? Che può fare a meno. Morandi è un artista silenzioso perché riduce tutto all'essenziale. Guardate la sua tavolozza, e queste sono opere, però più si va avanti nella sua opera, più la sua tavolozza diventa essenziale, quasi monocromatica. L'arte di Morandi è un creare senza operare, quasi una filosofia zen. È un creare senza operare, un andare all'essenziale senza aggiungere, ma togliendo, eliminando, come abbiamo detto prima di Fontana, grande scultore che poi arriva a un taglio, come Michelangelo. Provate a pensare a Michelangelo, ossessionato dalle pietà, ha fatto tantissime pietà, la prima 24 anni, conservato ora in San Pietro, perfetta, apparentemente perfetta, si vedono le vene nel braccio di Cristo, le vene col marmo. Ottantenne, ultima pietà, finita, non abbozzata, è la pietà Rondanini, che è soltanto un abbozzo in realtà, ma volutamente. Capite cosa vuol dire diventare essenziali? Ecco l'artista silenzioso, è l'artista che può fare a meno, che progredisce togliendo, che va avanti sottraendo. Ecco, Morandi ha fatto questo. Nella povertà la massima ricchezza, nella non presenza la presenza. Morandi dice: quello che mi importa è toccare il fondo, l'essenziale, non la superficie. I futuristi, tutti dediti, anche nel pensate, no, aerei, automobili, moto, treni, è l'epoca di Morandi. Lui lascia andare, perché è consapevole già allora che tutto questo si sarebbe andato a schiantare. Lui sta lì. Allora, credo che la lezione di Morandi sia stato un grande insegnamento, non solo per la storia dell'arte universale, ma per la vita di ogni uomo che accosta la sua opera. Morandi è un maestro. Io credo che l'uomo contemporaneo abbia bisogno estremo oggi di fermarsi, di diventare silenzioso, di andare in profondità, di sapere che la sorgente che fa crescere un albero è sottoterra, non in superficie, perché l'uomo non annegherà mai nella profondità, l'uomo annega soltanto nella superficie, e di superficialità oggi ce n'è purtroppo tantissima. E l'invito che Morandi ci offre è di fare della nostra vita un'opera d'arte, portare alla luce la nostra statua interiore, come diceva l'antico saggio Plotino, e questo per via di sottrazione, morendo al nostro ego, come ci ha indicato prima Burri, riducendo e morendo alla volontà di potenza, che tutto vuole, che tutto accumula, che su tutto vuole vincere. Morandi ci sta insegnando forse che si può avere ragione anche senza vincere. Morandi non è stato un vincitore, non è stato un vincitore. Eppure la sua opera ci commuove perché ci porta alla profondità. E chiudo con una citazione di un monaco benedettino, visto che siamo in un contesto benedettino, lui si chiama John Maine, un monaco londinese, che scrive questa bella affermazione. Giusto l'altro giorno un giovane venuto a farmi visita mi ha chiesto: ma senti, come fate a sopportare di guardare fuori dalla finestra e vedere ogni giorno sempre la stessa cosa? Non vi fa diventare matti? Forse la vera domanda avrebbe dovuto suonare così: com'è che riusciamo a vedere sempre così tante cose quando guardiamo fuori dalla finestra ogni giorno? Ho fatto girare l'incontro di stasera su Facebook e ho recuperato queste opere di Morandi. Questa è un'incisione. Ho messo assieme, l'ho unita, ecco, l'invito a questa bellissima frase di Hugo von Hofmannsthal, un grande drammaturgo, librettista, e così ve la lascio come saluto di questa serata. Siamo fatti della stessa materia di cui si intessono i sogni, e i sogni sollevano le palpebre come i piccoli bambini sotto i ciliegi, dalla cui corona il suo cammino oro pallido, la luna piena, inizia attraverso la grande notte. E tre cose sono una: un uomo, un oggetto, un sogno. Grazie.